Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Come state? Spero mega bene. Dunque, ragazzuoli, quest'oggi il tema è scottante, ovvero dove sono finiti gli spin-off? Intendo quelli seri, non i giochini del cavolo. Allora, c'era un tempo, dobbiamo un attimino ricostruire perché sennò sta introduzione al discorso viene un casino. C'era un tempo, tanto tempo fa. Buttatela sul c'era una volta se vi gira, ma io la dico così. Tempo fa c'era, diciamo, il vizio di casa, delle case sviluppatrici, di fare il gioco principale e poi lo spin-off. Cazz'era lo spin-off? Poteva essere tante cose: un cambio di tono, un gioco completamente diverso ma su licenza, una sorta di mega esperimento allucinante. Distruttivo esplosivo, poteva essere addirittura un'intera serie nuova, a parte che sarebbe poi scaturita, beh, magari in un fatidico Persona. Vi ricordo che Persona è uno spin-off, il primo, il secondo, il terzo, sono tutti spin-off di Shin Megami Tensei. O ancora c'è Dissidia che ha creato una fanbase a parte che tipo è un piccolo minuscolo pezzettino della fanbase di Final Fantasy che tipo esiste. Un po' come Narnia, cioè non so se mi spiego. E poi hai Kingdom Hearts, che gli spin-off praticamente li ha abusati solamente per giustificare il fatto che non c'avevano né budget né tempo né sviluppatori per dei titoli principali da console e soprattutto per riciclare all'infinito il motore grafico dei primi due capitoli, che beh, pare che Birth by Sleep era un titolo ad alto budget. Ah, stolti! E poi che abbiamo? Ah sì, poi abbiamo magari quei giochi di carte ispirati ai giochi principali, roba che tipicamente è proprio giappa all'inverosimile, le versioni portatili di giochi su console che alle volte erano riproduzioni, alle volte erano dei demake con un fascino che tutto sommato ancora per me è preservato. Un esempio? Beh, Street Fighter 3 per Game Boy Advance, Street Fighter 2 per Game Boy Advance. Quelli sono porting, ma un vero e proprio remake magari è Tekken per Game Boy Advance. Perché dico tante volte Game Boy Advance? Ma perché è la console di cui sto più esplorando le ROM ultimamente insieme a PSP? Abbiate pietà. Però sta di fatto che la soluzione a tutti i nostri problemi ce l'abbiamo. Sono proprio gli spin-off. A che servono? Servono per quando tu vuoi sfruttare una proprietà. Ma non vuoi fare un capitolo principale che magari avanza la storia, magari ricicla lo stesso gameplay, o ancora peggio, non vuoi buttargli budget in generale. E allora ti butti nel mondo degli spin-off. Il fatto è che un tempo questo modo di intendere i franchise e i videogiochi era, diciamo, un piccolo segreto di famiglia, come piacerebbe dire a me. Cioè, tu fai lo spin-off quando, per esempio, vuoi sperimentare. O comunque vuoi, capito, racimolare qualche soldo dalla licenza in sé. Vi faccio un esempio. Esiste il fatto che moltissimi giochi, per esempio nel periodo 2006-2007 principalmente, uscivano su tutto quello che esistesse, tutto. Però quei giochi erano l'uno lo spin-off dell'altro. Un casino, non avete idea, non avete idea. Certi giochi addirittura hanno la lore che si interseca tra di loro e viene un delirio, se non addirittura un puttanaio allucinante di lore. Volete un esempio lampante? Vediamo, vediamo, vediamo. Ah sì, i Marvel Ultimate Alliance sono usciti 6.000 porting di sto gioco, Game Boy Advance compreso. Oggi c'è una costante, però sono usciti 20.000 porting che hanno pezzettini di storia che però filano e poi scopri che in realtà sono livelli che hanno tagliato dal gioco principale e quindi sono canonici in un certo senso, un casin deli bordello. E insomma, questa cosa. Perché? Perché semplicemente all'epoca c'era il concetto di titolo a low budget. Ma che non era per forza qualcosa di negativo, anzi era qualcosa di positivo, perché i titoli low budget, se facevano il successo sperato, diventavano titoli principali a loro volta, si separavano dal titolo principale per diventare qualcos'altro, oserei dire per evolversi. Il fatto è che quando per esempio tu avevi una serie di sparatutto e non sapevi benissimo come andare a parare sotto certi aspetti, ti buttavi su questa strada. Un esempio erano i primi due Call of Duty, principalmente il primo. Il primo, se non lo sapete, non è mai uscito su console, è uscito uno spin-off del primo, ovvero Finest Hour, in italiano L'ora degli eroi. Che io dico sempre che Madonna che confusione che in copertina è Finest Hour. Il disco, no, scusate, Mi sa che la copertina era L'ora degli eroi, ma il disco è Finest Hour, però parte la rom di L'ora degli eroi, che però è Finest... un casino. Comunque, il primo code non è mai uscito su console, perché gli sviluppatori fisicamente non ci avevano sbatti, né i budget, né i soldi, né la voglia di fare il porting di un gioco che è stato pensato per il PC. Call of Duty 2, invece, si è beccato l'esclusiva su 360 e quindi hanno tirato su uno spin-off per PS2 e appunto la prima Xbox. Si creò, manco a dirlo, un gran casino, perché tutti volevano giocare ovviamente gli originali, ma erano esclusive rispettivamente PC e 360, e quelli che i giocatori si sono beccati su console, diciamo un po' meno fortunate, sono spin-off. Ma non è che sono giochi minori o giochi più brutti o mal pensati, sono giochi diversi, con assets riciclati, ma sono diversi, ed è quello il punto. È altro content, però fatto entro certi limiti. Mi pare che per il 2 di Call of Duty non fecero il porting a tutte le console perché c'era un problema con un engine che del fumo, mi pare, che non poteva girare su altre console senza ammazzare la risoluzione, siccome molte scene di gioco sfruttavano sto engine, sto plugin, sto trucchetto, vabbè, non so le parole giuste, che su questa cosa non sono ferrato, ma praticamente siccome sto plugin era un casino da far girare sulle console, si decise di sanabbiante di fare un'altra versione, cioè pensate quanto stavano avanzati all'epoca, si sono arresi, non è che hanno fatto una versione brutta per console precedenti, hanno fatto un'altra roba, e infatti sta roba si è ripetuta anche, pensate un po', con Call of Duty World at War, perché sì, esiste lo spin-off di World at War, che mi pare che si chiami L'ultima resistenza, trincea, qualcosa, comunque è un nome sempre a tema militare, non c'è niente di eccezionale, ma ragazzi, è uno spin-off, cioè è World at War con gli assets di Call of Duty, Finest Hour e L'ora degli eroi, è un casino anche qua, però gli ha permesso al franchise di COD di respirare, di avere un piccolo boost di successo in più e di budget, che gli ha permesso di tirar fuori quella roba ad alto budget che era Call of Duty 4 e Black Ops. Dovete pensarci un po' su sta roba. Il fatto è che questi soldi che hanno ottenuto, che hanno aiutato ovviamente la saga a essere sulla bocca di tutti, hanno in realtà fatto una roba fichissima. Lo sapete chi ha sviluppato appunto lo spin-off di World at War di COD? Rebellion. Vi dice niente? Rebellion, Seconda Guerra Mondiale. Ah, giusto, sono gli sviluppatori di Sniper Elite. Quindi sì, Sniper Elite 2 diciamo che è venuto bene anche perché gli sviluppatori avevano già messo mano con ancora più, diciamo... proprio mani in pasta su quello che è il gameplay frenetico, perché mi pare che il primo Sniper Elite era molto tattico, praticamente se usavi le armi da vicino eri fottuto, e invece no, il 2, Sniper Elite 2 era una via di mezzo, un Jack of all trades, e potevi giocartelo veramente come ti pareva, pure come un Gears of War, chi se in cura, però c'era lo slow motion con il gore, niente di particolare, ma comunque tutto sommato un bel giochino. E sta roba è potuta succedere solamente perché si è cercato di aprire la strada verso altre opportunità, si è cercata la novità e comunque il pubblico più ampio per il gusto di volerlo cercare, senza sdoppi fini, senza sottotrame, senza casini burocratici, giudiziari e addirittura qualitativi. Sony, se ci fate caso, non sta più facendo spin-off, fa giochini del cacchio per rubare i soldi ai giocatori per la licenza. Esempi lampanti. Vediamo. C'era quel Until Dawn, ecco, Until Dawn VR. Ok. E poi il 2 dov'è? Una versione di quel gioco però alla Resident Evil non sta. Oh, ma com'è che non mi sfruttate la licenza? Addirittura un titolo asimmetrico a tema Until Dawn, raga. Niente? Nulla? Zero? Vi sarebbe costato 2 lire e ci avreste ottenuto addirittura un'intera fanbase sopra se l'aveste fatto bene. Neanche questo. Poi vediamo... ah sì, Uncharted. Sapete che ci sta lo spin-off di Uncharted? È su PS Vita. È come un capitolo principale, ma è stato affidato a un altro studio che non era Naughty Dog, era, mi pare, Band Studios, sì, quelli che hanno fatto, il nome, Days Gone, e anche i Siphon Filter. Ecco, quei giochi, madonna, cioè, ragazzi, Band Studio, cioè, ha fatto un Uncharted portatile nel 2012-2011, cioè usciva Uncharted 3 e poi usciva questo, che era con di fatti uno spin-off con i comandi touch di vita, con telecamera, tutto che veniva sfruttato all'inverosimile. Era una figata di gioco, se ci pensate. Un Uncharted più interattivo e più appunto esplorativo, perché fisicamente interagisci col mondo di gioco con i comandi nuovi, con i comandi touch dietro e davanti. Cazzatine, ma fanno. O ancora Little Big Planet per PSP, che era un porting diretto, no? Mi pare che non l'ha fatto Media Molecule, ma l'ha fatto qualcun altro, adesso non mi ricordo, ma anche quella era una roba. Killzone Liberation, che poi si è scoperto essere più canonico del terzo gioco, però cioè, praticamente era uno sparatutto top-down, ma era un qualcosa di fresco, era una novità, era divertente. Il finale l'hanno reso come DLC, maledetta la vita, però l'hanno reso gratuito nel sito, quantomeno, dai, una cosa figa l'hanno fatta. E poi vediamo altri esempi. Horizon sta uscendo lo spin-off, ma è VR. Ok, è un'altra periferica, lo capisco, però anche qua è un'altra periferica, ma fammi un'altra IP e vatte la pesca, cioè non mi puoi campare sempre di altra roba per il VR se lo vuoi veramente vendere. È un discorso, ho capito, così ampio che starei qui a parlarne per ore, ma il succo è sempre quello. Devi avere in mente una buona mappa e soprattutto una buona direzione verso tutto quello che vuoi fare con determinati franchise. Ad esempio, Motorstorm. Ecco, Motorstorm lo potevi benissimo accorpare a Gran Turismo. Come? Rendendolo il suo spin-off. Perché in un certo senso, se ci pensate, lo era. Gran Turismo è sempre stato gare su corse, esclusiva Sony. Motorstorm è sempre stato invece gare su zone pazze, o comunque con questa ambientazione sporca, fangosa, no? Queste gare fatte letteralmente su strade fatte de Pongo, no? Ma Pongo tipo terreno accidentato, no? Quindi moto da cross, quad, furgoni, di tutto e di più. Perché? Perché non mi avete pubblicizzato Motorstorm per renderlo praticamente il sussidiario di Gran Turismo, o addirittura un gioco a pari merito? Magari mi facevi un'unione tra un Gran Turismo e un Motorstorm per fare qualche racing game arcade veramente cretino, dove utilizzavi macchine da corsa tipo super famose, magari auto storiche, però gli mettevi il lanciarazzi e mi facevi le piste tutte pazze, incasinate alla Hawaii. Cioè, ragazzi, le idee ci stanno. O ancora, fammi il sequel di Jak and Daxter, magari solo su Jak. Ah sì, l'hanno fatto, e non è mai stato fatto un secondo capitolo, magari come cazzatina. Ma pure se la storia è letteralmente, oh, mi ha rubato il panino, ma tanto quel mondo di gioco lo amano tutti, la gente esploderebbe, e soprattutto se lo giocherebbe. Magari si lamenterebbe dicendo, ma io volevo Jak and Daxter, Sony mi ha truffato, brutta merda. Ma il fatto, sapete qual è? Chi se ne frega, date qualcosa di nuovo, fate reimmergere quelle persone in quel mondo anche per roba a basso budget. Tanto, tanto, la gente vuole solo giochi belli. E lo so, ormai Sony e Xbox, ma in generale tutto il mondo del gaming, si è buttato sui titoli come se fossero film, ok? Sono film, non sono più trattati come videogiochi. Il pubblico di massa vuole i graficoni, vuole la roba pesante, vuole la roba potente, perché vuole vantarsi di giocare capolavori. Ormai, purtroppo bisogna dirlo, è da normi, cioè da normaloni, da persone, diciamo, come posso dirlo, poco ispirate, poco appassionate del media, se ti giochi solo le esclusive Sony. E lo so che è strano, però, ecco, comprarsi una console per le esclusive è diverso dal comprarsi una console e comprarsi solo le esclusive. Sono due atteggiamenti diversi, perché l'uno vuole avere un assaggio di queste esperienze blockbuster, perché magari ne è sinceramente appassionato. L'altro invece vuole queste esperienze perché pensa che siano quelle veramente solo meritevoli di attenzioni, ignorando un mondo del gaming, cioè quello appunto multipiattaforma, ma in generale di quei titoli sfigati che riescono ad uscire su una sola piattaforma perché non ci stava il budget per distribuzioni di massa, e quindi ignora tutta quella roba là. E ecco, il fatto è che è normale, è come il mercato si è evoluto ed è cresciuto, ma un gioco come Sifu nel 2005 avrebbe fatto il botto di vendite, ve lo dico io. L'ha più o meno fatto, per essere un indie ha venduto tanto, ha fatto anche il suo piccolo clamore quando fu, ma è troppo poco. non va bene. E la gente ha pure criticato la grafica dicendo ma è mediocre. Ma scusa, ma goditi il fatto che è praticamente un film di John Woo, però senza... film di John Woo, ma che sto a dire? Un film di Jet Li, però tipo il protagonista c'ha sta gimmick che invecchia e cambia giustamente di statistiche. Sta roba che tipo i boss sono praticamente trattati come villain di un film. Ma dai, ma come fai a detestare sta roba? O ancora ora gli Yakuza, gli spin-off li hanno avuti in Giappone, hanno venduto un fottio, qua manco i titoli principali hanno venduto abbastanza, è solo recentemente che sta saga si è salvata le chiappe, e dico io anche grazie al cielo, ci mancava solamente che sta piccola perla videoludica che era la saga di Yakuza affondava prima e magari non avremmo avuto mai giochi come appunto la saga di Judgment, mini saga per ora di Judgment, non avremmo avuto Like a Dragon, non avremmo avuto tutti gli annunci di RGG trattati come se stesse uscendo un nuovo Final Fantasy, cioè sta roba abominevole. O ancora gli stessi Final Fantasy, non stanno uscendo più spin-off di Final Fantasy, ne è uscito uno, Stranger of Paradise, la gente l'ha odiato, a me interessa, ok la trama sarà sicuramente un po' ma chi se ne frega, raga, Final Fantasy fatto da Team Ninja che sono quelli che hanno fatto Ninja Gaiden. L'unica cosa bella di quel gioco che hanno detto in giro è stata c'è il gameplay bello. A posto, me l'hai venduto, chi se ne frega? Voglio un gameplay del Team Ninja su Final Fantasy. Me l'hai venduto. Magari muto il gioco per evitare i dialoghi, però, cioè... il fatto è che... mi sta venendo in mente un altro esempio. CyberConnect sta facendo solamente giochi anime a basso budget. Quando un tempo, soprattutto nell'era PS2, ma i suoi giochi per i fatti suoi li faceva, c'era Hack G, qualcosa del genere, che è una saga che attualmente se la vuoi giocare in originale fai prima a perdere un rene, perché il suo valore di mercato è decollato su Saturno. Però quel gioco c'ha le colonne sonore di quello che ha fatto le colonne sonore di Naruto, Ninja Storm. Ninja, scusate, Ultimate Ninja e basta, perché proprio Ultimate Ninja pure tutti se l'è fatti sto musicista. Poi è lo stesso musicista che ha fatto le colonne sonore di Asura's Wrath è uno stesso spin-off delle meccaniche di gioco dei vari Ninja Storm, che sono diventati un marchio di fabbrica di CyberConnect, ovvero i comandi semplificati a casaccio, dove il salto sta su triangolo e le botte stanno su cerchio, li mortacci loro, fate una cosa sistemata. No, però il fatto è questo, è che tutta questa roba diversificata si sta perdendo sempre di più. Io ho aperto il gioco di Demon Slayer e mi sono ritrovato un clone di Naruto. Io non potevo crederci. Per carità, è abbastanza diverso da non sembrare Naruto. Da non essere Naruto. Ma lo sembra. E non va bene. Io avrei voluto un adventure alla Devil May Cry con comandi semplificati, ok, ma la spettacolarità di CyberConnect, me lo sarei giocato volentieri. Mi ha stufato dopo manco due capitoli, perché io mi sono detto madonna, c'è la stessa identica modalità di fare combo di Naruto, solo che hanno invertito i tasti, madonna che noia. Cioè questo è... Gli spin-off non sono sintomo di cash grab, ok, come piace dire ai giovani d'oggi. È proprio un modo di intendere il videogioco che è più libero, è più ad ampio respiro. Con i spin-off puoi rischiare, puoi cannare, ma i giochi belli a una certa ti escono. Ma sai perché? Perché è una questione di probabilità. Magari quel gioco alla fanbase non gli è piaciuto per motivo X, ma magari il secondo gli piace. Cioè, sono cose normali, ma che adesso si sono perse. Vi siete dimenticati quanti spin-off di Resident Evil uscivano su PS2? Ci sta Code Veronica, che in realtà è canonico, ma è stato trattato come titolo a parte. Ci stanno gli Outbreak, File 1 e File 2. Ci stanno i Dead I Am, ci sta Survivor, ci sta Umbrella Chronicle, Revelations 2. Ma c'è proprio... Mercenari esclusivo, mi pare, per 3DS, un casino. Pure Metal Gear ha avuto i suoi spin-off. Acid, che è un carinissimo esperimento di stealth unito alle carte. Cioè, capite? Per me, il fatto che stiamo morendo gli spin-off nel vecchio termine, nel vecchio concetto, è vergognoso. Adesso lo spin-off è il DLC, ma il DLC non è uno spin-off. Il DLC è un'espansione di qualcosa che hai già. Non è un cambiamento, a meno che il DLC non sia una total conversion tipo Far Cry Blood Dragon. Ancora misterioso il fatto che non sia uscita un'intera serie su quel gioco. Vergognoso. Triste sotto tanti aspetti. Non odio particolarmente il modo di intendere adesso il videogioco, per carità. Però, per esempio, gli Spider-Man, no? Ecco, Miles è classificabile come spin-off, ma in realtà non lo è. È un secondo capitolo leggermente meno longevo, nulla di vergognoso. È solo che mi sarei sinceramente chiesto a una certa, ma perché non fare un gioco lineare con Miles? Che magari, capì, Insomniac sperimentava violentemente con le meccaniche del gioco invece di riproporle sane 100%, e poi Spider-Man 2 era tutta la roba di, appunto, il gioco di Miles, però con l'open world di Spider-Man 1. Perché no? Perché no? O ancora, magari mi introducevi sotto forma di, vediamo, di gioco in prima persona, stile The Darkness, Venom. Magari mi fai una storia dove tu, se finisci il gioco, scopri perché Peter ha la tuta all'inizio di Spider-Man 2. Quanto sarebbe stato figo. Cioè, le idee ci stanno, e questo era il modus operandi della vecchia guardia, che per carità è un po' superato se ci pensate, però era il succo dell'industria. Era il motivo per cui potevi dire che erano usciti tanti titoli per quella console di quel determinato gioco. Dai anche spazio a molti sviluppatori secondari di poter lavorare sulle IP, perché tanto se lo spin-off va male, come Stranger of Paradise, stai tranquillo, il capitolo principale comunque i soldi se li fa, non viene danneggiata l'IP. Anzi, basta che gli sganci la colpa a quello studio che ti ha fatto una monnezza, e tanti saluti, così si è sempre fatto e così sempre si farà. E questo è. Il fatto è che, onestamente, vedere tutto questo panorama videoludico che sta sempre più facendo a meno delle esperienze complete e singole, mi sta sempre più facendo capire che l'industria sta veramente spopolando dal punto di vista del grabbare i giocatori e veramente di rubargli tutto quello che hanno. Il fatto è che non esce un capitolo, per esempio, di qualche saga, tipo The Last of Us, per esempio. Ma il multiplayer, ma che stanno a fa? Cioè, doveva uscire insieme al 2, come minimo. Ma come minimo, l'1 è uscito con anche il multiplayer ed era stato mega apprezzato, il 2, se tutto va bene, è uscito con la trama. Uno dice, sì, ma è un titolo single player, ah, queste sporcacciate del multiplayer. Multiplayer è la seconda anima dei videogiochi, raga. Certi titoli addirittura sono famosi per il loro multiplayer e poi vengono riscoperti per le loro campagne. Esempio, Titanfall. Titanfall 2 ha una bellissima campagna, ma la gente, sapete quando se n'è accorta? Se n'è accorta quando il multiplayer di Titanfall 2 ha fatto il botto, che tuttora è un gioco popolato e la gente ci gioca. Ma di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? O ancora la campagna di Battlefield 3 che è stata rivalutata perché, beh, Battlefield 3 è uno delle pietre miliari del gaming online, insieme al Battlefield 2, a Team Fortress 2, a Quake, tutta sta roba qua, a Call of Duty 4, tutta sta roba qua. È una delle pietre miliari del gaming su PC, e se tutto va bene, la sua campagna forse sarebbe stata ignorata se non fosse stato questo. È stata rivalutata, piace. Se andate nei commenti riguardante i filmati più pesanti della campagna di Battlefield 3, troverete cose fighe. Ed è vergognoso. È vergognoso perché adesso il multiplayer è ostracizzato quando addirittura facevano titoli spin-off multiplayer, per il gusto di avere quel tipo di gioco, quello stile di gameplay, ma multiplayer. È qualcosa che dispiace che manchi completamente. Ora, per forza, tutte le produzioni devono essere bombe che tirano su tipo milioni di miliardi di guadagno senza appello e senza croce. Il fatto è che anche se uno spin-off collassa su se stesso perché il pubblico di massa non se l'è comprato, ci sarà quella nicchia di appassionati che farà sbocciare sto gioco e alle volte gli fa fare il comeback. Metal Gear Rising è l'esempio lampante. Sto gioco è tipo più famoso di Metal Gear Solid a una certa, per colpa di internet, che è impazzito e l'ha reso forse uno dei giochi più rivalutati della storia degli ultimi 10 anni. Come fai a non amare sta roba qua? Come fai? Semplice. La ami alla follia, poi. Io amo Metal Gear Rising, è uno dei miei videogiochi preferiti di sempre, ed è nato tutto dal fatto che Kojima voleva fare un gioco con Raiden con la katana che affetta tutto. Parte tutto da un'idea, che non poteva stare nei giochi principali. Benissimo, buttala nei giochi di periferia. Ma sei impazzito, sei impazzito? No, fallo. E ha tirato fuori sto capolavoro qua, con Platinum Games, cioè Platinum Games con l'aiuto di Kojima. Bisogna fare un attimino una scala di priorità. E quindi, Diciamo che mi sento un po' stordito, quasi afflitto dal vedere che adesso è quasi tabù parlare di questi giochi minori, questi giochi secondari. Ora tutto deve essere AAA, o è AAA o è indie. O sei un cultore che cerca l'indie che si chiama Genoveffo e l'isola perduta all'interno della muraglia di ghiaccio Harvest Moon dell'Hollow Knight, creato da Jean-Pierre Duparlet, ovvero immigrato norvegese con un PC e un Commodore 64 a fargli da tastiera per la colonna sonora. E capito, sei un cultore del videogioco. Mentre se giochi il AAA e basta, tipo, sei pirla. E mi ricordo che un tempo il AAA serviva come distrazione dai giochini, tanto per essere giocati, non dovevano essere tutto l'impianto videoludico. Non mi piace questa roba, questa deriva qua, proprio per niente. Il fatto è che non è che se tu giochi AAA sei scemo, in realtà sei costretto. E se lo fai solamente perché tu credi che sia l'unico modo per videogiocare, sbagli. Sbagli perché ci sono tante produzioni secondarie che non hanno budget e semplicemente fanno del loro meglio. E il fatto è che questi giochi non vengono calcolati perché vengono veramente oscurati da queste produzioni di mega miliardi che escono pure rotte spaccate: Cyberpunk, Avengers, Jedi Fallen Order su PC, il remake di The Last of Us parte 1 che non ha chiesto nessuno, va bene. Cioè, noi ci dobbiamo accollare sta industria così ripetitiva, così fangosa, così melmosa, e ci dobbiamo accollare però che tantissimi titoli che se avessero avuto quel cazzarola di 100.000 euro in più di budget sarebbero stati dei perfettissimi titoli doppia A, come si sa. Vi ricordate il concetto di titolo doppia A? Io sì, ecco, sarebbero stati dei signori titoli doppia A e sarebbero stati fantastici, avrebbero magari generato dei franchise da milioni di miliardi. Oh, tutti i franchise sono nati da idee folli e pazze. Ma erano sempre giochi di serie B. Devil May Cry 1 era senza budget rispetto ai tempi in cui uscì. Anche Street Fighter 2 era senza erano sa non era senza budget Street Fighter 2, scusate, era senza chip. E sarebbe costato troppo produrne a parte per far girare Street Fighter 2 con quello che voleva proporre. O ancora, vediamo, Street Fighter X che voleva sperimentare col 3D e ha portato al modo moderno di vedere il gaming dei picchiaduro 2D però con grafica 3D. Sì, non è stato Street Fighter 4, è stato Street Fighter X, diciamo, a dare l'idea per il 4, che poi è stato uno standard da lì in poi. Fighters esiste per X. Non esiste per Street Fighter 4, ed X era una serie di spin-off, ovvero Street Fighter sotto acidi e in 3D, coi poligonazzi. Capitemi che a una certa uno come me, che giustamente è cultore, ovviamente deve appassionarsi a questa roba qua per andare a cercare queste piccole perle che però sono purtroppo ormai datate a 10 anni fa in giù. Fa male, fa molto male. Il fatto che letteralmente Prince of Persia sia uscito solamente come titolo terziario, e tipo tutti quanti i suoi capitoli successivi sono stati produzioni mezze tripla A, mezze non si sa bene che cacchio erano, rifilate poi con finali sotto forma di spin-off o ancora peggio fumetti, e addirittura titoli che sono palesemente robe diverse l'un dall'altro, che però coesistono e sono lo stesso gioco. Le sabbie del tempo dimenticate, dove l'uno è un gioco completamente sfasato rispetto all'altro, e non si capisce se sono seguiti o spin-off della trilogia delle sabbie originale, non si capisce niente. Secondo me, tutta sta roba ha contribuito alla morte del concetto di capitolo extra, di momento extra, perché si cerca il guadagno più facile e più impattante. Il gaming adesso è di tutti, e noi, giocatori, non della prima ora, ma da quando siamo nati, ce la siamo presa un attimino nel sedere. Dove chi ama Def Jam Vendetta e Def Jam Fight for New York, che erano delle mezze follie fatte dagli sviluppatori di Aki, che erano gli stessi che hanno fatto WWF No Mercy, credo, su Nintendo 64. Sì, sto ricordando, No Mercy su Nintendo 64. Ragazzi, Def Jam tecnicamente è un titolo extra che hanno fatto sti sviluppatori. O ancora, ragazzi, sempre parlando di wrestling, cioè abbiamo coso Legend of WrestleMania, giochino del cazzo, però che ha dato, diciamo, il via alla cultura di fare i roster infiniti di tutti i wrestler della storia dei videogiochi da qui in poi, ha dato il motivo di creare le storie basate sugli eventi reali a mo' di documentario, tante piccole sottomeccaniche, tante piccole cose che si sono aggiunte solamente perché si è cercato di sperimentare andando su altre vie. Adesso invece non si sperimenta più in altre vie, si sfruttano le altre vie per ottenere dei soldi facili, per sponsorizzare le cose sempre tendendo alla massa. Il VR sta fallendo perché non c'ha titoli principali e c'ha solo spin-off del cacchio, senza né capo né coda, senza motivo di esistere, di giochi principali che c'erano deboli di loro e che si reggono in piedi solo perché hanno un titolo, ovvero esclusiva PlayStation. Sì, guardo te Horizon. Il fatto è che anche Pokémon, per esempio, adesso sono tutti uguali, ma prima vi ricordate di Pokémon Ranger? C'era Pokémon Stadium, c'erano tutti i vari titoli, quelli secondari, terziari che uscivano su DS, tipo impara l'alfabeto con i Pokémon, non so se è esistito su DS o è stata una roba per PC, ma comunque esiste, Sonic Racing, Sonic Team Racing, che ha dato forma proprio a una trilogia di racing game di cui il terzo capitolo ha ricevuto opinioni tiepide perché sembra più un mobile game a livello di contenuti, ma perché povera Sega non c'ha più budget manco per pubblicizzarsi a una certa. Quindi ecco, tutto questo è una carrellata di informazioni per avviare e finire un ultimo discorso e chiudere qui la puntata, ovvero è vero che l'industria è cambiata, ma è anche vero che abolire un certo modo di intendere i franchise ha fatto più danni che altro. Tutto questo perché adesso c'è solo il ragionamento da corporazione che è tipico delle industrie cinematografiche. I film non puoi fare spin-off, non puoi fare film secondari, non esiste sto concetto. Al massimo puoi fare film che si concentrano su un personaggio di un'altra storia, quello tecnicamente può rientrare nello spin-off, ma deve essere sempre un film che si regge sulle sue gambe, un film che deve essere unico e magari tira fuori una piccola serie in sé. Però il fatto che tutto quanto deve essere importante, tutto quanto deve essere ad alto budget perché deve fatturare assolutamente un fottio, fa male perché tra l'altro danneggia anche la fidelizzazione degli utenti. Non hanno fiducia in te perché non riesci a dare qualcos'altro al di fuori della grande produzione che deve fare appeal a un determinato tipo di pubblico, cioè più gente possibile. Questa cosa che il videogioco è prodotto e non più creazione che poi è prodotto, sta facendo male a tutta l'industria. Ed è il motivo per cui mi ha spinto a parlare di questa cosa. La domanda è, secondo voi, gli spin-off non esistono più perché i publisher hanno smesso di credere nella creatività nei videogiochi e vogliono solo il guadagno dovuto al fatto di inseguire il grande pubblico? E quindi stiamo parlando di una trasformazione in corporazioni totalizzanti in un'industria che un tempo era veramente tanto vissuta e incasinata. La Midway dell'epoca avrebbe, secondo me, fatto faville se avesse avuto lo spazio che hanno per esempio Sony e Microsoft adesso, dato che i loro titoli spaziavano da racing game con idee assurde a giochi con Vin Diesel in copertina. Sì, esiste, lo voglio. Cioè, capite? Sempre quello il disco. I giochi di 007 hanno fatto un sacco di micro titoli, micro cacchiatine. Ci sta l'RPG stile Zelda di 007, lo sapevate? Io no. Ci sta il Racing di 007, è uno sbocco, ma esiste. E puoi parlarne. E c'è lo 007 Racing. E vabbè. Infiniti discorsi. A questo punto mi chiedo. I titoli AAA, ok, belli. Ma se uno volesse sperimentare davvero con quello che ha in mano, credo che non si possa fare più, perché è cambiata la logica che ci sta dietro. È un mondo del gaming ormai nostalgico, morto, non esiste più. Lo rimpiango? Una cifra. Però diciamo che in cambio questo cambiamento ha portato forse a una miglior qualità di tutti i titoli first party. A volte venivano cannati, hanno fatto fallire intere aziende. Non lo sapevate? Lo sapevate. La generazione PS3 360 è famosa per i capitoli principali di serie a lungo termine che hanno fallito e hanno fatto fallire tutti quanti. RIP Midway e tutti quanti. Ecco, questo è quanto. Quindi, spin-off sì, spin-off no. Capitoli principali sì, capitoli principali no. Spero di aver avviato un po' una discussione in testa e magari di aver espresso il verbo. Ora prendete una torcia e andate a dare a fuoco qualsiasi cosa vi capiti a tiro. Ovviamente, non fatelo. Detto ciò, ci vediamo alla prossima puntata. Non siate la cosa che ho appena descritto, per favore. Era un joke. I fucking swear. Però, aprite un po' il cervello e siate critici da questo punto di vista. No. No. FIFA Street è morto su PS2. Non facciamo discussioni che è stato incorporato, va bene? Appena qualcuno dice una roba del genere, prendo un lanciafiamme. Niente, oggi ce l'ho con il distruggere tutto il sistema. Arrogo! Se avessi soldi, metterei una canzone tipo post-punk, tipo stile Cyberpunk 2077. Va bene, piantamola qua. Alla prossima puntata. Bye!